Allora, cari amici, bentornati qua in diretta. Con me ci sono, come ogni giovedì, Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino Villaggio per la Terra.
Buon pomeriggio Alessandro e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
E allora, e poi dovremmo avere in collegamento, se non sbaglio, Francesco Di Lauro, presidente della commissione ASI Green. Buon pomeriggio Di Lauro, c'è?
Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'opportunità.
Allora, Automoto Club Storico Italiano, che è un ente privato, non a scopo di lucro, che appunto però come scopo statutario, la salvaguardia del patrimonio veicolare italiano. Voi avete 345 club con 300.000 tesserati. Io non pensavo che fossero davvero così tanti gli appassionati di veicoli storici italiani. Insomma, una bella pattuglia.
Sì.
È vero, il movimento è vasto, non siamo una federazione che racchiude tutti questi club e che è nata nel 1966. Come diceva giustamente lei, è privata, però in realtà la sua attività è riconosciuta dallo Stato, nel senso che le certificazioni di storicità che noi emettiamo sono accettate.
Esatto, infatti si può circolare anche quando c'è il blocco del traffico con le auto storiche, se non sbaglio. Allora,
in parecchi casi sì.
Allora, ieri c'è stato un convegno alla Camera dei Deputati per promuovere l'utilizzo di biocarburanti innovativi. Insomma, l'obiettivo è sempre azzerare le emissioni di CO2 dei motori a scoppio e nell'occasione è stato presentato anche un rapporto che si propone di fornire una base scientifica e tecnica proprio per favorire la transizione ecologica di tutti questi veicoli. Allora Tiziana, qual è la situazione attuale? Insomma, i veicoli con motore endotermico, insomma quelli che uno dentro ci mette la benzina, ecco perché poi tutti dicono endotermico, che cos'è, un nuovo tipo di macchina? No, sono quelli tradizionali.
Sì.
Sono effettivamente un problema per l'ambiente?
Allora, do qualche dato. Allora, secondo i dati dell'Europarlamento, il settore dei trasporti è responsabile di un quarto delle emissioni di anidride carbonica europee. In gran parte, oltre il 70%, queste emissioni vengono proprio dai veicoli stradali. Tra gli obiettivi di sostenibilità fissati dall'Unione Europea c'è quello di ridurre le emissioni del settore dei trasporti e del 90% entro il 2050, questa sarebbe la speranza, quando secondo le intenzioni appunto dell'UE si dovrebbe raggiungere la neutralità climatica, cioè che cos'è il pareggio tra i gas serra emessi da noi e quelli assorbiti invece dagli ecosistemi naturali. In realtà questa tendenza è invece in aumento rispetto al 1990, che è l'anno di riferimento per queste statistiche. Le emissioni dei trasporti sono aumentate di un quarto e le automobili sono appunto indicate come il principale colpevole. Infatti dai tubi di scappamento escono il 60% delle emissioni europee di CO2. Perciò, come molti sanno, le leggi europee impongono che nel 2035 tutte le autovetture e i veicoli commerciali di nuova produzione dovranno essere a zero emissioni. Ma ci siamo chiesti tutti, credo, Alessandro, che fine faranno le auto prodotte prima del 2035 e in generale quelle più inquinanti? Ecco, in Italia circolano attualmente 40 milioni di auto con un'età media di 12 anni e un'automobile ogni 4 ha oltre 20 anni e le Euro zero, le più inquinanti, sono oltre 3 milioni e mezzo. Quindi la soluzione principale di cui si dibatte spesso è quella di favorire la sostituzione delle auto con motore a scoppio con quelle elettriche che azzerano le emissioni. Ma chi vuole conservare in circolazione le auto classiche promuove l'utilizzo invece di carburanti più puliti e il nostro ospite oggi ci potrà dare chiarimenti su questo e potremmo chiedergli, fare domande appunto su questo tema.
Ecco, però prima darei un attimo la parola anche a Giuliano, perché lui ha seguito questo convegno. Allora, noi stiamo parlando di mantenere in vita o rimettere in strada delle automobili e moto che insomma hanno fatto la storia, ma che pure insomma hanno fatto crescere il cosiddetto puzzone, come diceva Andreotti, no? Cioè l'aria irrespirabile, lo smog. Allora però l'ambiente in tutto questo, permettimi Giuliano, che c'entra?
Allora l'ambiente, guarda, questa è una cosa di cui anche io che mi occupo di queste cose ne sapevo poco, i biocarburanti per i motori a scoppio, quindi quello che, di cui ci parlerà oggi il Presidente Di Lauro è qualcosa che pochi sono anche a conoscenza anche a livello di amministrazione. La svolta sarebbe epocale, cioè noi potremmo non far uscire più nulla di più CO2, diciamo, neutralizzare la CO2 che esce dagli scappamenti con dei nuovi biocarburanti. Però va anche detto che ci sono dei contro all'utilizzo comunque dell'automobile, anche dell'automobile elettrica, perché comunque l'impatto della cementificazione delle strade sulle nostre città è avvenuto a prescindere da quello che usciva dai tubi di scappamento. Tra l'altro molto particolato urbano viene anche dal rotolamento delle ruote, quindi no, il problema automobile non si risolve, o ancora di più autocarri, tir eccetera, non si risolve solo con quello che esce dallo scappamento. Però certamente c'è un altro aspetto: il poter riciclare, lo dico con un termine ambientalista, comunque riutilizzare, continuare a utilizzare le auto attualmente circolanti, che diventeranno nel 2035 10 anni più vecchie, quelle di oggi, ma soprattutto quelle storiche, che hanno anche appunto un valore di design, un valore storico, culturale, è un po' come nei mercatini: si riusa quello che si ha e non si produce di nuovo.
E poi Giuliano, poi c'è tutto anche un valore affettivo, perché
esatto.
Insomma,
e poi c'è il valore affettivo,
che certe persone temono più all'auto che alla famiglia. Esatto. Insomma, non dovrebbe essere così. Senta, allora, Di Lauro, quanti anni deve avere un veicolo per essere considerato storico?
Allora, nell'approccio dell'Automoto Club storico italiano, a 20 anni il veicolo comincia a essere di interesse storico. Gli viene rilasciato, se corrisponde a certe specifiche, cioè correttamente conservato, in totale originalità e in ottime condizioni, gli viene assegnato il cosiddetto CRS, Certificato di Rilevanza Storica. Questo permette di avere delle agevolazioni sul bollo e sull'assicurazione. Poi a 30 anni scatta la storicità vera e propria, nella quale non sarebbe nemmeno necessario il certificato, caso però nel quale molti dei nostri appassionati vogliono comunque un certificato di identità per attestare che il loro veicolo è, tra virgolette, perfetto. Si chiama targa oro. Quindi questo è il nostro approccio. In alcuni paesi d'Europa lo scatto avviene a 40 anni, quindi in Inghilterra in particolare, quindi ci sono diversi approcci su questo. E qualunque veicolo, questo ci tengo a sottolinearlo, parliamo di qualunque veicolo, perché c'è stata una discussione sulla cosiddetta lista chiusa, cioè qualcuno diceva: beh, è sufficiente che una vettura appartenga a questa lista, non ha importanza come è conservata, è di valore storico. In particolare rientravano tutte le marche famose, Ferrari, Maserati, eccetera. Il nostro approccio è molto più democratico. Qualunque veicolo, purché correttamente conservato e in totale originalità, può essere considerato storico dopo i 20 anni. E mi sembra un approccio corretto, nel senso che, adesso faccio un paragone, ma se uno proviene da una grande casata ma è un mascalzone, è un personaggio da tenere lontano. Se uno è una normalissima persona, umilissima, fa un lavoro qualsiasi, si comporta correttamente, secondo giusti principi, ha la medesima dignità del figlio di un re. Adesso l'ho detta male.
No, beh, però, però il concetto rende, insomma, ci siamo. Senti, Tiziana, vedevo mi facevi qualche cenno,
no,
che cosa volevi chiedere?
I biocarburanti, cioè anch'io non sapevo nulla, e prima diceva, ne ha accennato Giuliano, il mio collega, volevo capire che cosa sono, come sono prodotti, cioè, che ci spiegasse, Presidente Di Lauro.
Sì.
Grazie.
Adesso ve lo spiego. Prima di spiegare, però, una piccola precisazione. Nell'introduzione avete dato tutti i dati correttissimi e avete descritto bene la situazione, sono d'accordo. Un'unica precisazione, perché ci potrebbe essere un punto di malinteso per il pubblico. Quando parliamo di emissioni zero, diciamo una cosa inesatta, quindi ho sempre un brivido lungo la schiena quando sento emissioni zero. Nulla è emissioni zero,
certo,
tutto si
certo.
Paga. Ecco, noi in questo momento siamo seduti qua a parlare, stiamo emettendo CO2. Qualunque cosa lo fa, il bovino al pascolo, ce ne sono
sì, ma noi è chiaro si volgarizza, diciamo,
sì,
per
un
aspetto.
È un bilancio, è vero, io ho saltato la parte, è un bilancio di emissioni
esatto.
Zero, adesso lei ci spiegherà di più. Non volevo anticiparla.
È il bilancio di emissioni, cioè noi dobbiamo andare a calcolare quanto si emette e quanto si assorbe.
Sì, però,
e la
guardi,
neutralità vuol dire
esattamente
proprio il pareggio.
C'è una cosa che Tiziana giustamente voleva sapere, che interessa pure a me, e penso che interessa pure Giuliano e pure il nostro amato tecnico. Che cosa sono questi biocarburanti?
Allora,
come funzionano?
il progetto ASI Green dell'ASI è stato messo in campo proprio per tentare di portare il veicolo alla neutralità, il veicolo storico più presto possibile alla neutralità carbonica. Dobbiamo andare a incidere ovviamente su quello che diamo da mangiare alle auto, perché il problema sta là e non sta nel motore. Ci sono delle maniere di portare verso lo zero quel famoso bilancio di cui parlavamo, in particolare utilizzando o biocarburanti o carburanti di sintesi, sono due cose diverse. Il carburante di sintesi avviene tramite una serie, si realizza tramite una serie di reazioni piuttosto energivore, e invece il biocarburante parte da residui della scarti dell'agricoltura, dell'industria alimentare, insomma da biomassa. Noi ci siamo concentrati su questi secondi, cioè sui biocarburanti, in particolare di seconda generazione, adesso spiego cosa sono, perché sono già disponibili in quantità notevole, questo l'abbiamo scoperto strada facendo, in quanto il biodiesel è già distribuito nelle reti ed esiste, insomma, e funziona. Le biobenzine sono una novità. I biocarburanti di prima generazione, come dicevo, presentavano dei problemi perché secondo la legge della scienza della sostenibilità non rispettavano i tre principi portanti, cioè dell'equilibrio fra economia, società e ambiente. In pratica si andavano a coltivare dei terreni per produrre dei prodotti che erano buoni da mangiare, io poi li sottraevo a chi li voleva mangiare per farci della benzina.
Questo era un problema non secondario, diciamo, all'epoca.
Questo non va bene. È uscita questa seconda generazione che invece parte da roba che io butterei via, quindi ramaglie, sterpi, residui agricoli, oppure prodotti che discarto dalle industrie alimentari, la paglia dei cereali, cose di questo genere, oppure un domani anche le alghe, questa sarà la terza generazione. Quindi in questo caso io faccio un doppio favore all'ambiente, produco qualcosa che mi avvicinerà alla neutralità carbonica e quindi a quella climatica, e smaltisco delle immondizie, insomma, che altrimenti avrei problemi a toccare. Il procedimento è molto interessante, nel senso che il vantaggio è proprio questo rispetto agli e-fuel. Dicevo che gli e-fuel prevede il consumo di molta energia, procedimento energivoro. In questo caso invece le reazioni chimiche per produrre gli idrocarburi dalle biomasse sono esotermiche, quindi vuol dire che producono calore e quindi si autoalimentano. Quindi dopo la prima fase dove è necessario fornire energia cominciano ad autoalimentarsi.
L'aspetto, diciamo, tecnicamente è molto affascinante, ma anche lievemente, diciamo, tecnico. Giuliano,
il presidente ci ha parlato della parte di produzione, che già lì lui sta dicendo in poche parole che già lì si abbattono molte della CO2 della filiera del carburante. Io adesso però la porto a valle, cioè da quello che esce dallo scappamento. Che cosa esce dallo scappamento di questi motori alimentati a biocarburanti di seconda e, come ha accennato lei, di terza generazione?
Mi dà occasione infatti di precisare una cosa importante. Chiariamo che da un litro di benzina, quando io la brucio, escono sempre 2,34 kg di CO2. Che io la bruci in un modo, in un altro, in un motore piccolo, in un motore grande, questo è il risultato. E che quella benzina sia di origine biologica o di origine fossile, sempre quello dallo scarico butto fuori. Quindi il vantaggio è un altro, il vantaggio è nel ciclo di vita, cioè quando io brucio un litro di benzina che deriva dal petrolio che sta sottoterra, sto prendendo del carbonio che se ne sta lì inerte sottoterra e lo sto buttando in atmosfera, aggravando la situazione. Con i biocarburanti invece io ho avuto le piante che hanno assorbito la CO2 dell'atmosfera, sono state capaci di trasformarla in carbonio. Io vado a prendere quel carbonio lì e lo rimetto in circolo. Quindi è sempre lo stesso carbonio che gira. Non sto aggravando il bilancio, non sto emettendo della anidride nuova e quindi peggiorando la situazione con un gas serra aggiuntivo. E questo è il risparmio. Nel nostro caso è dell'80%, che quindi è una cosa molto notevole. Si può arrivare al 100%,
E senta, a me una cosa però interessa un attimo capire, che voi avete testato su strada questi carburanti, su quali veicoli e soprattutto se io prendo una benzina che, cioè una macchina che va a benzina normalmente, è questo quello che mi interessa, se ci metto il biocarburante, mica cammina.
Scammina, invece
che balli indietro, che vuol dire?
No, solo
marcia indietro,
funziona uguale, nel senso che la bellezza tra virgolette di questo progetto dei biocarburanti è che io vado a produrre un liquido che ha lo stesso identico DNA, diciamo così, la stessa composizione della benzina alla pompa, e in più ha una purezza da laboratorio aggiuntiva, però alla fine quel liquido è classificabile come benzina secondo gli standard internazionali, perché io posso metterlo ovunque e funziona ovunque. Semmai per le macchine automobili storiche, come le dicevo, ci si è limitati a un risparmio dell'80%, mantenendo una piccola percentuale di fossile all'interno del liquido per farle funzionare meglio in base alle loro specificità. Ma le benzine, questa è stata la sorpresa all'interno di questo percorso, sono adattissime all'utilizzo di tutti i giorni nelle macchine di oggi. Sono state testate nelle macchine da corsa, il motorsport le sta utilizzando ampiamente, vedremo l'anno prossimo, nel 26, le Formula 1 che vanno ai fuel o a biocarburante, e quindi quella sarà poi la consacrazione per dire queste miscele, perché la benzina è una miscela di idrocarburi, alla fine sono uguali, identiche, funzionano allo stesso modo, soltanto che impattano meno sul nostro clima, fino a impattare quasi allo zero. Produrranno sempre dallo scarico quelle sostanze.
Vabbè, certo.
Presidente Di Lauro, allora, a parte i biocarburanti, quali altre innovazioni possono abbattere le emissioni di un motore a scoppio?
Ma allora, i motori a scoppio di oggi, parliamo adesso, usciamo dall'ambito delle storiche. Un motore prodotto oggi rispetto a un motore prodotto anche 12-20 anni fa è tutto un altro pianeta, nel senso che sono stati fatti tali e tanti passi avanti. Per quanto riguarda l'alimentazione di questi motori, per quanto riguarda il trattamento dei gas di scarico, che non c'è nemmeno paragone. Il fatto è che i tecnici ci assicurano e ci certificano che c'è ancora margine, quindi questi motori potrebbero ancora essere migliorati e sviluppati fino ad arrivare a ridurre moltissimo le emissioni. E questo è un guaio di quello che sta capitando. In previsione di queste normative che scatteranno nel 2035, lo sviluppo su questi motori si sta arrestando, mentre ci sarebbe ancora strada da fare, mentre attendiamo che poi le soluzioni definitive vengano messe a punto.
Ma sì, ma che lo sviluppo su questi motori in qualche modo si sta arrestando, perché comunque diciamo un po' anche in seguito all'avanzata di un fronte un po' più sovranista in Europa, e poi secondo me anche in seguito a Trump, è chiaro, si sta facendo un po' di marcia indietro sulla cosiddetta transizione ecologica, per cui anche l'industria dell'automobile in sostanza dice no, teniamoci il vecchio, che cioè non abbandoniamo la strada vecchia per quella nuova. Però vedevo che Giuliano mi faceva un cenno.
Allora io qui faccio la parte comunque dell'ambientalista. Ricordiamoci quello che dicevo prima, l'automobile non inquina solo per quello che esce dallo scappamento, ma anche dal fatto che tanti la usano, quindi si trafficano le città, il rumore, dimentichiamoci l'inquinamento acustico. Però questo è
tutto
veramente
vero.
Questo è comunque un uso più, diciamo, sostenibile dell'automobile, dovrebbe andare oltre anche il motore o la benzina, sì, o la non benzina che c'è dentro.
Cioè bisognerebbe però lasciarla a casa.
Più possibile, ecco, sì, diciamo,
sì,
così.
Sì, sì. No, ma
poi magari autocondivise car sharing con motori a biocarburante, per carità. Però la mia domanda, lo so che lei è d'accordo, Presidente, la mia domanda è, noi stiamo parlando, lei è il presidente di un automotoclub storico italiano, quello che fa i raduni, quello che mi pare edita la manovella, che io ho avuto varie volte per le mani, però non stiamo parlando di un chimico, di un associato chimico che ha tirato fuori questi biocarburanti. Ecco, chi ci sta lavorando in realtà e chi li produrrebbe?
Allora, la sorpresa è che ci sono parecchie entità in Europa e fuori dall'Europa che ci stanno lavorando, sia sul fronte dei bio e sia sul fronte delle sintesi. Addirittura c'è una grossa alleanza fra grossissime fabbriche come Porsche, Shell, Bosch, che stanno lavorando agli fuel, all'acremente. Poi ci sono altre realtà, tra cui quella nella quale, con la quale collaboriamo noi, che è molto interessante a mio modo di vedere, che di fatto è, lo dico nuovamente male, ma per semplificare, una cooperativa di produttori agricoli che poi raccoglie questi scarti dell'agricoltura di cui vi parlavo e ne fa i migliori utilizzi possibili, tra i quali questo della trasformazione in biocarburante. Quindi se vogliamo essere cinici ci guadagna due volte, se vogliamo invece essere puri di spirito e di approccio fa del bene due volte, nel senso che elimina gli scarti e mi dà un carburante puro e pulito. Ce ne sono tre o quattro. La buona notizia che mi sento di poter dare a tutti, perché ho voluto passare un'intera giornata in uno di questi impianti per vedere che combinavano là dentro e parlare con i tecnici, con i responsabili, eccetera. La buona notizia è che mi dicono: guarda, tranquillo, perché ci sono abbastanza scarti già oggi per produrre abbastanza benzina da mandare avanti l'intero parco europeo, e non parlo qui di storiche, l'intero parco. Quindi questo è piuttosto rassicurante, ma questo non vuol dire che dobbiamo essere, come dire, concentrati solamente su questo, come dicevate voi poc'anzi. Il vero baco che noi troviamo in questa normativa è che non rispetta il principio della neutralità tecnologica, cioè di fatto mi indirizza verso un'unica soluzione. Quella soluzione, parlo dell'elettrico, andrà senz'altro benissimo, ma come dicevate voi poc'anzi, può essere tranquillamente abbinata ad altre soluzioni. Quindi è un mix di soluzioni che salverà il
certo. Essenzialmente giocare su più piani, poi vedremo come l'industria invece classica del petrolio reagirà a tutto questo, perché è chiaro, laddove si apre un nuovo mercato probabilmente se ne chiude un altro, però insomma sappiamo che per esempio Eni sta sviluppando i biocarburanti, per cui tutti hanno secondo me degli interessi a una vera transizione ecologica che non escluda nessuno, ma semmai ampi le possibilità per i cittadini. Io ringrazio Francesco Di Lauro, presidente della commissione ASI Green. Buon pomeriggio, Di Lauro.
Grazie nuovamente a voi per l'opportunità.
Allora, Tiziana, Giuliano, io vi ringrazio per essere stati con noi. Interessante.
Grazie.
Questo tema.
Noi andiamo a casa a piedi comunque adesso.
Io vado in bicicletta, a meno che vedo che è pure brutto il tempo, però mi devo sbrigare. Allora, per gli approfondimenti degli argomenti trattati in questo spazio vi rimando al sito airday.it, e invece con Airday Italia vi do appuntamento a giovedì prossimo. Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.